Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buona giornata e bentrovati, primo appuntamento del 2024 di Mr. Gadget Games, ma torniamo ancora indietro al 2023 con i flop di quest'anno. E allora buongiorno anche a Riccardo Ferrari.
Ciao Luca, buongiorno anche a Brian.
Ciao Brian, come va?
Ciao Luca, ciao Riccardo.
Allora, siamo praticamente reduci dal Capodanno, quindi da giocatone pazzesche con amici nel corso dell'ultimo weekend dell'anno, ma noi torniamo proprio all'anno appena finito perché abbiamo parlato del meglio, ma necessariamente dobbiamo parlare anche del peggio. E allora, tra i flop del 2023, Brian, quali giochi che sono stati la delusione dell'anno?
Beh, delusioni ce ne sono state poche, è stato un anno diciamo tutto sommato positivo per i videogiochi, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, però alcune insomma sono state abbastanza cocenti. Una che citerei è Redfall, il sparatutto open world multiplayer con un setting un po' fantasy gotico, ma comunque cartunesco, sviluppato da Arkane, che purtroppo già in realtà secondo me dei primi trailer si capiva che non era un titolone, e poi effettivamente il gameplay non era granché, il comparto tecnico a sua volta insomma non era dei migliori, ed è stato un titolo tutto sommato dimenticabile. Stesso discorso, anche se con una qualità tutto sommato più alta, vale per Avatar Frontiers of Pandora, che di per sé non è un cattivo gioco, ma che di fatto è una replica della classica formula FPS esplorativo open world di Far Cry, solo che è ambientata per l'appunto nel franchise cinematografico di Avatar. Invece un paio di titoli che veramente hanno deluso il pubblico sono stati Call of Duty Modern Warfare 3, almeno limitatamente alla campagna single player, che è stata stroncata praticamente da tutti, sia tra il pubblico che tra la critica, e The Lord of the Rings Gollum, questo fortunatamente l'unico soprattutto di cui non stiamo parlando oggi, che è un action, uno stealth platform incentrato per l'appunto sul personaggio di Gollum, uno dei più interessanti del mondo del Signore degli Anelli, ma che insomma purtroppo è stato affossato da problemi nel comparto tecnico, nel gameplay, nel combat system, quindi un gioco abbastanza ingiocabile, ecco.
Ecco, devo dire che a proposito di 2023, quello che mi ha sorpreso molto è che ho letto di tutto nel corso dell'anno che riguardava ad esempio Cyberpunk, e poi l'ho visto invece premiato a The Game Awards, no? Che è una cosa che mi ha stupito abbastanza.
Sì, beh, diciamo che ha avuto un supporto post lancio che è stato oggettivamente ottimo. Il gioco quando è uscito era non ingiocabile, ma difficile da giocare, più per problemi tecnici che di gameplay, poi piano piano i problemi sono stati risolti e il gioco è stato valutato un po' per quello che era, che doveva essere fin dall'inizio. Certo, aspettare un annetto per giocare al prodotto che ti aspettavi non è bello, però comunque il prodotto finale è buono. Consideriamo che dietro poi ci sono degli sviluppatori che sono gli stessi della saga di The Witcher, quindi un sinonimo di qualità assoluta.
Diciamo che insomma sarebbe stato meglio averlo sin dall'inizio, ma piuttosto che niente, meglio anche dopo una lunga attesa. E invece Riccardo, per quanto riguarda l'hardware, quali sono stati i veri flop o comunque diciamo performance al di sotto delle aspettative?
Ne abbiamo accennato nelle scorse settimane, anche nell'ultima. Per fortuna una cosa positiva è che PlayStation 5 ora si trova praticamente in tutti i negozi online, si riesce a acquistare senza problemi, però ci si aspettava un passo da parte di Sony verso una un annuncio di una nuova console. È arrivata PlayStation 5 Slim, una versione rivisitata della classica PlayStation 5, solo che è un upgrade molto minimo, perché prima di tutto non è neanche così slim, perché comunque si parla di un volume solo del 30% inferiore e anche un peso neanche più di tanto differente dalla versione originale. Quindi è una versione di PlayStation 5 leggermente più piccola, e si aspettava quasi un annuncio di una PlayStation 5 Pro, magari non doveva arrivare quest'anno ma l'anno prossimo, però cioè, già questo ci ha fatto un po' storcere il naso. Però la cosa che mi ha dato davvero fastidio delle strategie di Sony è l'arrivo di PlayStation Portal. Tutti praticamente hanno amato la PSP, la PlayStation Portable, da vera e propria, una console fatta per giocare in portabilità in giro ai giochi di Sony, a esclusive Sony. Invece PlayStation Portal è solo un accessorio molto costoso di PlayStation 5. È praticamente un palmare, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, con cui giochi in streaming ai giochi che hai sulla tua PlayStation 5, e per un prezzo di vendita molto alto, 220 euro, e per un servizio che alla fine puoi fare con il telefono, davvero non concepisco questa strategia. Soprattutto l'hardware del PlayStation Portal, anche lì non è il top. Lo schermo è un LCD, non è un OLED, il refresh rate 60 Hz, neanche 120. Sì, ci sono i trigger adattivi del controllo del DualSense, il feedback haptico, sì, però 220 euro per un accessorio che può essere rifatto a zero con un cellulare e un controller mi sembra davvero troppo esagerato.
Ecco, riguardo alla PlayStation, però insomma l'annuncio della novità pare insomma dietro l'angolo, no? La PlayStation Pro potrebbe essere la prossima novità del mercato.
Sì, probabilmente non la vedremo direttamente già l'anno prossimo in console, però un annuncio si avvicina. Per me si avvicinerà con l'annuncio di una Switch 2 come tempistica, e si parla di un chip nuovo, diversi teraflop di potenza in più, e permetterà di usare soprattutto il ray tracing in maniera importante, dato che comunque le console di nuova generazione, comunque attuale generazione, PlayStation 5, Xbox Series X ed S danno supporto a quel tipo di tecnologia, ma una volta quasi tutti i titoli che hanno quella tecnologia, dopo per utilizzarla devi affrontare dei compromessi importanti. Quindi questa nuova, tra virgolette, comunque questa next gen, comunque a metà, dovrebbe portare questo tipo di tecnologia e far sì che i giochi non subiscano tanto di questi effetti grafici importanti, a differenza di un computer di alta fascia.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Ecco, invece chiedo a questo punto a Riccardo, a Brian, per questo 2023, insomma, c'è stato un passaggio importante, un addio ad un evento che sembrava irrinunciabile.
Sì, e non possiamo non annoverarlo tra le delusioni dell'anno. L'E3 è essenzialmente morto, perché l'ESA, l'agenzia che si occupa della sua organizzazione, ha detto che l'edizione del 2023 non si terrà, che non si terrà neanche quella del 2024, quindi di fatto la conferenza ormai, la trentennale vita di questa conferenza qui è finita. Un vero peccato, anche perché ciò che andrà a sostituirla, quindi la Summer Game Fest del giornalista Jeff Keighley, insieme forse, questo non si sa ancora, magari un maggiore vigore in termini di novità annunciate alla Gamescom di Colonia, al Tokyo Game Show, per quanto riguarda il mercato giapponese, in realtà non sono proprio all'altezza delle tre stessa, o almeno di come era le tre prima della pandemia, perché in realtà le tre nel 2022 non c'è stata, le tre non c'è stata nel 2020, nel 2021 è stata solo online, quindi un po' con il format che ora ha la Summer Game Fest, che tra l'altro nata a sua volta nel 2020 proprio perché le tre non c'era. E ecco, cosa viene a mancare? Non è tanto la conferenza in sé, che, o meglio la conferenza, la kermesse in sé, con le conferenze poi di Nintendo, di Sony, di Microsoft, di Ubisoft, di Activision quando ancora era indipendente tra virgolette, ma a mancare è la possibilità per la stampa di andare in un solo posto, provare tanti giochi e dare un feedback imparziale su questi ultimi al pubblico. Questo cosa significa? Significa che nella cornice della Summer Game Fest, che è organizzata spesso insieme ai brand, c'è questa tendenza a mostrare il trailer, magari neanche un trailer di gameplay, ma un trailer cinematografico per intenderci, e lasciare un po' lì la questione del gioco in sé. Ne va un po' della trasparenza del settore, e questo è un problema più principale. Per quanto riguarda i fan, c'è anche una questione emotiva, nostalgica. Chi segue il mondo dei videogiochi si ricorda le notti insonni perché Sony faceva il suo keynote alle 3 di notte e quindi bisognava stare svegli a vederlo, ma poi il pomeriggio dopo c'era quello di Microsoft alle 5 del pomeriggio, e questa è una cosa che verrà a mancare. Una settimana che era la settimana dei videogiochi, che adesso non c'è più.
Beh, potrebbe essere magari un'occasione per crescere di importanza per Colonia, no? Per il Gamescom,
sì, per la Gamescom.
Che insomma si teneva più o meno in un periodo vicino, insomma, Gamescom verso la fine di agosto, invece E3 a giugno. Mentre, Riccardo, per chiudere questi flop del 2023, c'è un caso incredibile che è quello di The Day Before.
Esatto, penso che sia uno dei giochi più emblematici e di cui si potrebbe scrivere un libro della storia dei videogiochi. È stato un caso globale, è stato uno di quelle cose che un po' ci si aspettava, però non in questi termini. Allora, per chi non conoscesse il titolo, è stato il titolo con inserito nel come preferiti di Steam, è stato il titolo con più preferiti su Steam. È stato uno dei titoli più attesi dell'anno perché i primi trailer mostrati, mai nel lontano 2022, hanno fatto gridare al miracolo. Dal nulla è uscito questo trailer su IGN, sul canale YouTube di IGN, una delle testate globali più famose del settore, e si è visto un livello tecnico fuori di testa che ricordava sì altri tipi di titoli, un po' come The Division di Ubisoft, però un livello tecnico sbalorditivo. E subito dopo, circa neanche un mesetto dopo, è uscito un altro trailer di gameplay dove si vedeva il tipo di gioco che sarebbe stato, e anche lì si è confermato quella grafica, quell'aspetto tecnico, quella cura nei dettagli, che ho detto cavolo, che cavolo di gioco è questo? Così dal nulla sembrava potesse essere un gioco fuori di testa. Poi silenzio stampa, vari problemi di comunicazione, si vengono a sapere cose dello studio fantastico dovrebbe chiamarsi, sì, che è russo, magagne nella comunicazione, comunque calma piatta per circa un paio d'anni. Alla fine del 2022, inizio 2023, esce un nuovo trailer che fa vedere un grande downgrade grafico del gioco, fa vedere che praticamente è un gioco completamente diverso da come era stato annunciato, però la gente ci ha creduto tanto, la gente l'ha preordinato, si arriva ad avere una data di uscita 7 dicembre 2023, il gioco con mille dubbi esce comunque, il 7 dicembre esce in accesso anticipato il gioco, ed è uno schifo totale, un gioco completamente sbagliato, completamente limitato, e si viene a sapere anche in questi giorni che metà o praticamente tutta la mappa del gioco è stata creata tramite un pacchetto in vendita su Unreal di 300 euro, 300 dollari, che permette di creare in maniera procedurale delle case, comunque praticamente tutta l'ambientazione. E comunque, per chiudere questo discorso, questo gioco il 7 dicembre, comunque nei giorni in cui è stato in vendita, ha venduto più di 200.000 copie e ha fruttato agli sviluppatori 8 milioni di dollari. Poi metà di questi si dice che sono stati rimborsati, perché il gioco è stato completamente un disastro, è stato bombardato di critiche sia su Steam che su Discord, ovunque. Ha raggiunto anche il record di recensioni per un gioco, numero di recensioni per un gioco, si parla di oltre 20.000 recensioni, quando tipo un Call of Duty ne ha 5.000. E è stato bombardato proprio all'inverosimile, e 4 giorni dopo lo studio annuncia la chiusura dello studio. Quindi basta, interrotto lo sviluppo sul titolo, perché si parlava comunque di un accesso anticipato. E pochi giorni fa è stato annunciato anche che tra un mese i server chiuderanno definitivamente i battenti sul gioco. E roba delle ultime ore, invece, due poveri modder stanno cercando di salvare il titolo, permettendo di avere una modalità offline, perché il gioco era perennemente online, era un titolo competitivo. Comunque è stato uno dei casi più emblematici del settore, e forse un dei disastri e truffe che si siano mai create all'interno del mondo del gaming.
Beh, c'è da dire che, insomma, se anche di 8 milioni se ne sono restituiti 4, c'è un 4 milioni d'avanzo, che tutto sommato è una marginalità non male, no? Per una situazione di questo genere, questo ci dice che bisogna affidarsi soprattutto a case che si conoscano, a realtà ben consolidate, e non è un caso che, insomma, le grandi aziende come Sony e Microsoft stiano acquisendo studi proprio per poter fare affidamento su titoli che sono fatti dentro casa. Allora, questo è il flop. Vorremmo sapere anche da voi se siete d'accordo o meno, se avete qualche segnalazione da fare, lasciatecela nei commenti al nostro podcast. Noi, Brian e Riccardo, ci sentiamo la prossima settimana per entrare a questo punto nel vivo dei temi del 2024, e buon anno ancora ad entrambi. Ciao Brian.
Ciao, buon anno a tutti, buon anno anche agli spettatori di Mr. Gadget.
E ciao Riccardo.
Ciao Luca, ciao Brian, speriamo in 2024, almeno del livello del 2023.
Lo speriamo tutti, allora ci sentiamo nei prossimi giorni per raccontarlo. Ciao a tutti!